Questa mattina vorrei iniziare questo messaggio con qualche dato statistico. Sapete quante religioni ci sono al mondo? È difficile dare una risposta precisa a questa domanda. Se non avessi visto le statistiche, avrei pensato, avrei risposto che nel mondo ci siano, che ne so, 50, 100 al massimo. 300 religioni, ma ci sono state parecchie ricerche che hanno cercato proprio di trovare quante religioni ci sono, esistono al mondo e i risultati parlano di numeri esagerati, sproporzionati. Qualcuno ha stimato che le religioni che esistono al mondo, fra tutte le New Age, tra le varie filosofie, tra le scuole di pensiero, sono più di 10.000 religioni. Altri parlano di 30.000 religioni. E secondo uno studio del Sole 24 Ore, dice che l'84% della popolazione mondiale crede in una religione. Crede in una religione. Questo ci fa concludere che l'uomo ricerca una religione, che l'uomo è un religioso per natura. E tra le religioni con maggior numero di fedeli, al primo posto troviamo il cristianesimo con 2,3 miliardi di persone. Il cristianesimo inteso soprattutto il cristianesimo cattolico. Poi al secondo posto c'è l'Islam con 2 miliardi di seguaci. Poi c'è l'induismo con 1,16 miliardi, al quarto posto c'è il buddismo con circa 500 milioni e così avanti. Secondo queste statistiche gli ebrei attualmente sono circa 14,7 milioni in tutto il mondo e sono dati che ho preso su internet. Ed anche la religione evangelica è inclusa in questa lista di religioni. Si calcola che gli evangelici oggi siano 660 milioni in tutto il mondo e tra questi 470 milioni sono pentecostali. Ma se vi dicessi che tutti questi dati sono falsi, cosa rispondereste? La realtà delle cose, secondo ciò che ci insegna la Bibbia, è che nel mondo ci sono soltanto due religioni, ce ne sono solo due. C'è una religione vera e c'è una religione falsa. La falsa religione confida nelle opere dell'uomo, significa che ha una fede, ma una fede rivolta verso la creatura. La creatura si vede forte, si vede potente, si vede importante e si innalza. La vera religione invece innalza solo la gloria del Creatore, la gloria di Dio, e l'uomo in questo caso riconosce innanzitutto che non ha motivo di vantarsi in se stesso perché lui è un essere creato, non si è creato da solo. E l'altra religione invece riconosce che va tutto a Dio perché Dio va dato il merito della creazione stessa, perché lui è grande e magnifico di aver fatto questa creazione intorno a noi, di averci dato anche la nostra vita per quello che sappiamo fare. E in tutti e due i casi la religione è una forma di adorazione. O adori la creatura o adori il creatore. Possiamo ancora dire in altre parole che la falsa religione vuole togliere, vuole usurpare il posto che spetta solo a Dio, di adorare solo Dio e si prende questo posto. E Satana è stato il primo a fare questo. Satana, anche lui una creatura di Dio, confidando proprio nelle sue forze, ha tentato di usurpare il trono di Dio, perché essendo il più grande degli angeli, lui si era inorgoglito, si era dimenticato che era un essere creato da Dio. Poi Satana, con l'inganno dello sforzo personale, sedusse Eva e lei insieme ad Adamo, come sappiamo, peccarono contro Dio. Cosa disse Satana? Una delle cose che disse in Genesi 3 alla donna. Dice: se mangiate, sarete come Dio. Ecco, quindi un'adorazione ancora verso la creatura. Anche Caino si ostinò di confidare nei suoi sforzi personali, offrì al Signore un dono che innalzava il proprio lavoro, il proprio sudore della sua fronte, i propri meriti, adorazione verso la creatura. E Dio non restò a guardare nessuno di loro, ma condannò proprio tutti loro, cacciò innanzitutto Satana dal paradiso, poi cacciò Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden e si rifiutò di accettare l'offerta senza fede di Caino. Anche Romani capitolo 1 dice che l'uomo non si è curato di conoscere Dio, ma si è dato a vani ragionamenti e ha mutato la gloria di Dio in immagini simili a quella dell'uomo corruttibile. Perciò Dio anche in questo caso li ha abbandonati, ci dice Romani, li ha mandati via. Per cui non ci sono 10.000 o 30.000 religioni nel mondo, ma le religioni nel mondo ce ne sono due. C'è una religione umana diabolica in cui l'uomo si ritiene buono per natura e attraverso lo sforzo personale pensa di diventare più buono e di meritare qualcosa. L'uomo viene messo al centro. E poi c'è la vera religione, se vogliamo chiamarla così, la religione di Dio, il Vangelo, che afferma che l'uomo è completamente corrotto e malvagio a causa del peccato. E per l'uomo c'è solo una soluzione, la croce di Cristo, che abbiamo appena preso i simboli. Non c'è nessun merito personale nel peccatore pentito che accetta questo messaggio. E questo è un buon riassunto di quello che vedremo oggi. Stiamo proprio studiando la parte conclusiva della lettera ai Galati e, come abbiamo visto già due settimane fa, Paolo mette a confronto proprio la falsa religione, in questo caso del religioso legalista giudaico, con la propria fede, la vera religione da parte di Dio. E lui fa un identikit, non so se vi ricordate, e ci mostra le motivazioni di cuore che avevano questi, il vanto del religioso giudaico che confidava nella sua carne. E però abbiamo solo accennato il vanto di Paolo, la croce. Paolo si vanta della croce. Ecco il vanto del credente genuino. E oggi ci soffermeremo proprio su questa seconda parte. Ma andiamo nel testo biblico, Galati 6, e leggiamo i versetti 11, dall'11 al 18. Galati 6, 11, 18. Dice così: guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo, poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Ricapitoliamo brevemente. Al versetto 11 Paolo ci mostra proprio tutto il suo cuore, se vi ricordate. Il credente genuino si preoccupa della vita spirituale degli altri fratelli quando intraprendono strade sbagliate. E Paolo in questi versetti vediamo proprio l'urgenza che aveva. Lui scrive la lettera di sua propria mano. Di sua propria mano scrive tutta la lettera, a differenza di quello che fa altrove, dove metteva solo la firma per dimostrare l'autenticità, come abbiamo visto, dei suoi scritti, delle sue lettere. Ai versetti 12 e 13 abbiamo visto questo identikit del carattere del religioso. Il religioso in questo caso era un orgoglioso, il religioso era poi un codardo ed infine il religioso era un ipocrita. Paolo in questi ultimi versetti spara le sue ultime cartucce e ci mostra proprio questo contrasto, c'è uno scontro vero e proprio tra la falsa religione e la vera religione, c'è uno scontro tra la vita del religioso e la vita del vero credente. È uno scontro che non ci può lasciare indifferenti, uno scontro che non ci può lasciare indifferenti, ma questi versetti devono penetrare nelle nostre vite per investigarci, innanzitutto per investigarci, perché anche nella Chiesa ci potrebbero essere dei falsi credenti che in realtà sono dei semplici religiosi. E questi versetti hanno anche un altro scopo, sono importanti per mettere ordine nelle nostre vite, per capire come stiamo camminando, se dobbiamo raddrizzare quelli che sono i nostri passi. Stiamo studiando proprio l'ordine che deve essere messo nella Chiesa, l'ordine proprio quando le ossa hanno bisogno di essere raddrizzate. Al versetto 14 Paolo, dopo aver denunciato il vanto dei legalisti, ci parla del suo vanto e dice: ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo. Paolo dice: non sia mai, non sia mai. È un'affermazione molto forte. Il credente genuino è molto attento a non vantarsi nella carne. Non sia mai una forte negazione. Paolo si rifiuta categoricamente di vantarsi di altro se non della croce di Cristo. Per lui anche il solo pensiero, anche il pensiero di una sola volta di vantarsi della propria carne era un pensiero da rifiutare. Non sia mai pensare una cosa del genere. Non esiste che io mi vanti di altro che della croce. Paolo sottintende che lui vigilava a questo scopo. Lui in ogni modo vigilava affinché non si vantasse nient'altro. E già qui in queste poche parole abbiamo già tanto da investigarci. Quanto vigiliamo veramente, quanto custodiamo la nostra carne che ci fa elevare? Quanto possiamo dire così energicamente anche noi che ci vantiamo solo della croce di Cristo? In cosa ci vantiamo noi? Potremmo elevarci di avere una bella casa, di avere una bella macchina, ci rende orgogliosi, un bel lavoro, un bel conto in banca, addirittura avere una bella famiglia. E non c'è niente di male avere queste cose, ma queste cose sono secondarie. Il nostro unico vanto dovrebbe essere la croce di Cristo. Questo dovrebbe essere tutto per il credente. La parola vanto può sembrare qualcosa di negativo, di solito la parola vantarsi mostra orgoglio, ma qui in questo caso mostra umiltà. Al contrario dell'orgoglio dei giudaizzanti, Paolo si proponeva di non saper altro che soltanto della croce di Cristo. Prima Corinzi 2:2 lui dice: poiché mi proposi di non saper altro fra voi fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. Anche a Corinto c'era una situazione di orgoglio, c'era una situazione d'orgoglio per immaturità, però in questo caso i corinti si vantavano di chi apparteneva a Paolo, di chi apparteneva ad Apollo, di chi a Gesù Cristo. I corinti si sentivano arrivati, addirittura potevano fare da insegnanti a Paolo, non avevano più niente da ascoltare. E c'era una confusione unica invece che regnava nelle chiese dei corinti, si vantavano uno sull'altro. Paolo dice: fermi tutti, state fermi tutti, fermi tutti, io non ho mai insegnato queste cose. Dovete tornare alla croce, dice, poiché io mi proposi di non saper altro fra voi fuorché Gesù Cristo, lui crocifisso. Chi vi ha insegnato queste cose? Dove l'avete imparate? Dovete avere umiltà, tornare alla croce. Agli stessi Galati Paolo dice, Galati 3:1: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Paolo aveva rappresentato Gesù Cristo con il Vangelo ai Galati, mostrando che non c'è nulla di buono nell'uomo. Dice: ma chi vi ha ammaliati? Chi vi ha detto che voi con le vostre opere potete arrivare a salvezza? Siete insensati. Paolo si gloriava della croce perché il sacrificio del Signore Gesù alla croce costituiva la sua fonte di giustizia. La religione che seguiva Paolo era la vera religione dell'opera di Dio in Cristo alla croce. Ci sono alcuni che si definiscono credenti oggi nelle chiese evangeliche, diciamo sono più liberali, e sono molto più vicini al pensiero del mondo che a quello che ci dice la Bibbia. E anche questi sostengono che l'uomo in fondo è buono, che l'uomo in fondo è buono, devi tirare fuori il buono dall'uomo. E questi si trovano in molta difficoltà a mostrare la croce di Cristo. Perché se l'uomo è effettivamente buono, come spieghi che Dio ha dovuto sacrificare suo figlio? Dio in questo caso sarebbe anche crudele e ingiusto. La crocifissione di Gesù invece era necessaria per salvare dei peccatori. Prima Pietro 2:24 dice: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al peccato vivessimi per la sua giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. La croce ci mostra tutto l'amore di Dio per l'essere umano. Dopo che l'ha cacciato, Dio ha aperto le porte del cielo. Ancora vediamo il vanto di Paolo. Paolo si vantava solo della croce di Cristo, benché lui avesse tanti motivi per vantarsi nella carne. Leggo qualche versetto veloce, Filippesi capitolo 3, dal versetto 4. Benché io avessi motivo di confidare anche nella carne, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidare nella carne, io posso farlo molto di più. Io circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile. Ma ascoltiamo cosa dice della sua religione nei versetti successivi. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto questo, e io considero queste cose come tanta spazzatura, dice Paolo. Qualsiasi cosa che ci fa elevare è tanta spazzatura. Anche quando pensiamo nella Chiesa di servire il Signore, se questo ci fa elevare, anche questo è tanta spazzatura. Entrando nei versetti di oggi, più nel profondo, per potersi vantare solo della croce, dobbiamo avere una giusta comprensione di cos'è la croce. Prima Corinzi 1:18 dice Paolo: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono. Per il mondo la croce è pazzia, dice, per quelli che periscono, che vanno all'inferno, la predicazione della croce è pazzia. Ma ascoltiamo cosa dice alla fine del versetto 18. Ma per noi che veniamo salvati è potenza di Dio. La croce di cui tante volte facciamo fatica, di cui tante volte ci vergogniamo a parlare, qui dice la croce è potenza di Dio. Per cui questo deve essere compreso, deve essere la forza dove ci dobbiamo aggrappare. Non c'è potenza nella nostra carne, nei nostri ragionamenti, ma la parola di Dio, che la nostra potenza è tutta nella croce. La potenza per il credente è solo la croce di Cristo. Dobbiamo quindi valorizzare la croce di Cristo. E nel nostro brano Paolo, dalla seconda parte, lo valorizza. Dalla fine del versetto 14, Paolo ci fornisce tre motivazioni per gloriarsi solo della potenza della croce di Gesù Cristo. Tre motivazioni che dobbiamo comprendere per poterci non solo vantare, ma, come detto, prendere forza nella potenza della croce. Tre motivazioni che ogni credente genuino deve ricercare, se non le ha, deve ricercare. La motivazione numero uno, perché solo la croce ha il potere di liberarti dalla falsa religione. In altre parole, solo la croce ha il potere di liberarti dalla schiavitù del sistema demoniaco di questo mondo. Motivazione numero due, perché solo la croce ha il potere di farti nascere dall'alto. Solo la croce ha il potere di farti nascere dall'alto. Motivazione numero tre, perché solo la croce ha il potere di portare altri a salvezza. Solo la croce dà speranza ancora a questo mondo, ai perduti di questo mondo. E quando diciamo la croce, ci riferiamo a tutta la grazia redentiva di Dio che divenne efficace solo per mezzo della croce. Entriamo e vediamo la prima motivazione del perché ci possiamo vantare della croce. Perché solo la croce ha il potere di liberarti dalla schiavitù del sistema demoniaco di questo mondo. La seconda parte del versetto 14, ma leggo tutto il versetto. Ma quanto a me non sia mai che io mi vanti d'altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Mediante la croce, dice Paolo, il mondo per me è stato crocifisso. Ecco, la prima motivazione di Paolo riguardo al gloriarsi è proprio quella di averlo liberato dal sistema di questo mondo. Il termine mondo in greco è cosmos e significa qualcosa di ordinato, ordine universale, questo inteso come mondo. Ma in questo caso significa nascondere il disordine con qualcosa che mette ordine. Mi spiego meglio. Quando la Bibbia usa il termine mondo cosmos, il significato denuncia sempre l'ordine del sistema del mondo corrotto e malvagio governato da Satana e dai suoi agenti. Infatti, ad esempio, in 1 Giovanni 12:31 Gesù dice: ora avviene il giudizio di questo mondo, sta parlando della sua crocifissione, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Anche in Giovanni 14:30 Gesù dice: io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo, cosmos, egli non può nulla contro di me. 1 Corinzi 2:6 dice: tuttavia quelli tra di voi che sono maturi, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo cosmos, di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati. E infine leggo un altro brano, Efesini 2:2, ci parla di questo ordine mondiale e chi lo governa. Dice: ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, cosmos anche qui, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Il mondo è perfettamente ordinato nel disordine. Lo ripeto, mi viene da ridere, sembra una contraddizione, il mondo è perfettamente ordinato nel disordine. Il governo di questo mondo è tutt'altro che giusto, anche ai nostri occhi, ma soprattutto agli occhi di Dio. Dio lo vede così. La vita di una persona senza Gesù è una vita vittima di questo sistema, sballottata a destra e a sinistra dal principe di questo mondo, da Satana. È una vita senza significato, una vita che non ha uno scopo, non ha un disegno, non ha una ragione di esistere. È una vita dominata dal sistema di questo mondo, come abbiamo detto all'inizio, è una vita che innalza la creatura anziché il creatore. Non si vive solo nell'immoralità nel sistema del mondo, ma anche nell'autogratificazione quotidiana personale della carne. E la persona trascinata in questo sistema poi è tormentata spesso dalle proprie colpe, dal proprio passato. Tanti devono fare delle azioni buone per rimediare a qualcosa che hanno fatto di sbagliato, ma quell'angoscia resta. A volte le persone vivono guardando il futuro, sperando che il futuro rechi cose migliori. Andrà tutto bene. Non so se vi ricordate questo slogan. Andrà tutto bene. Ma ciò non succede mai. Allora la vita stessa diventa più frustrante. Le persone intorno a noi, anche se non lo sanno, sono in una specie di prigione, intrappolate in una fortezza che è impenetrabile. È una fortezza custodita dall'alto, dai lati, dai dominatori di questo mondo, capeggiati da Satana. Nessuno può uscire da questo, di questa prigione. Ogni incredulo è schiavo dalle futilità e dalla disperazione di questo mondo. Paolo dice: mediante la croce il sistema malvagio di questo mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso a questo sistema del mondo. C'è una grande qui sconfitta di Satana. Satana, per ogni vero credente che viene liberato dal sistema di questo mondo, ha perso la sua battaglia. Il credente è stato liberato proprio dai pesi, dall'ansia, dai peccati passati, dai presenti e quelli futuri. Sono perdonati esclusivamente per la croce di Cristo. Non c'è nessun vanto. Tutto il tesoro del credente adesso è in cielo. È in cielo. In cielo si trova il Padre. In cielo si trova il suo Salvatore. In cielo si trova la sua casa eterna. In cielo c'è la sua ricompensa. Non è più una vita senza significato, ma è una vita ricca di speranza. Non è una vita nella disperazione. Per il credente ci sono le più grandi e rassicuranti promesse e speranze che lo attendono in cielo. Per cui abbiamo tanto da vantarci della croce di Cristo. Ma le benedizioni per il credente non sono solo al futuro, ma anche nella vita presente. Il vero credente è consapevole della presenza di Dio, dell'amore di Dio intorno a lui. La croce quindi dà speranza. Il credente è consapevole che lui stesso è vivo e Dio è vicino a lui per tutto ciò che Cristo ha fatto alla croce. È il più grande messaggio di amore, la croce di Cristo. Il credente, quindi, alla luce delle inestimabili benedizioni che ha portato la croce, Paolo dichiara: il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. In altre parole, io non voglio più avere a che fare col sistema di questo mondo. Ma una persona religiosa non conosce questa libertà, questa benedizione. Prima Giovanni 5,19 dice: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Vediamo un altro passo che ho già citato, Efesini 2, i primi tre versetti. Paolo ci parla di come il credente è stato liberato proprio da questo sistema malvagio. Leggo solo il versetto 1, però. Efesini 2: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati. Credente che è stato liberato da quella prigione, oggi è vivo, è stato vivificato. E nei primi tre versetti Paolo sta scrivendo agli Efesini proprio per farglielo ricordare di chi erano prima. Ricordatevi di chi eravate prima a servire quel mondo corrotto e di chi siete oggi, solo grazie alla croce di Cristo, che siete stati salvati per fare le opere che Dio ha precedentemente preparato. Oggi vivi per operare per le cose di Dio. Il credente non è più schiavo del mondo, della sua carne. Questo non significa che il credente non può peccare. Il sistema del mondo ha ricevuto già un colpo mortale, un giorno non esisterà più, ma è ancora a volte potente con la sua corruzione da farci cadere. La croce ci ha liberato, ci ha dato una cittadinanza in cielo, ma ancora il credente cade. Però come cade, la croce stessa lo rialza. Può andare alla croce e deve andare alla croce. Il credente che non va alla croce o è immaturo o non è mai andato alla croce. Paolo si vantava solo della croce, in particolare in questo passo verso i giudaizzanti, sta dicendo quella parte del mondo che quella religione che viene chiamata giudaismo per me è stata crocifissa e io sono stato crocifisso per essa. Il giudaismo io non abbiamo più nessuna relazione gli uni e gli altri. Ora, prima di proseguire, c'è una parte applicativa molto importante che riguarda ogni vero credente. Nella frase "per me il mondo è stato crocifisso", noi non siamo nel giudaismo, ma siamo morti alle pratiche, non siamo morti, scusate, al giudaismo, ma siamo morti alle pratiche abominevoli che facevamo prima di convertirci. Siamo morti al peccare volontariamente contro di Dio. Se non lo abbiamo capito, lo standard della vita del credente genuino è molto, molto, molto alto. Leggo Colossesi 3:1-3. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Come detto, il credente genuino è morto al sistema di questo mondo. Paolo dice, cercate, primo verbo, prima azione, aspirate, secondo verbo. Sono due azioni che ci riguardano. Dobbiamo non solo cercare ed aspirare alle cose del cielo, ma qui ci dice inoltre che non dobbiamo assolutamente cercare le cose di prima, né aspirare a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta in Cristo, in Dio. Ancora 2 Corinzi 5:14-15 dice, infatti l'amore di Cristo ci costringe perché siamo giunti a questa conclusione, perché uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Ecco la responsabilità che ci riguarda, ecco la nostra responsabilità. Tutto questo si traduce con una parola che conosciamo bene, santificazione. Da ora in poi siamo morti con Cristo, se siamo morti con Lui, viviamo in Lui, e dice qua, non per soddisfare noi stessi, quindi non per soddisfare il nostro egoismo, ma viviamo per le cose di Dio, non viviamo più per noi stessi o per soddisfare il nostro egoismo, come fanno tutti i non credenti, come fanno tutte le religioni che innalzano la creatura. Viviamo per le cose di Dio, come dice qui, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Non siamo più del mondo, non siamo più del mondo, ma anche se siamo in questo mondo, la nostra cittadinanza è in cielo, non abbiamo più niente a che fare con Satana. E vivere per le cose di Dio si traduce in due atteggiamenti pratici, maggiormente in due atteggiamenti pratici. Significa non vivere per noi stessi, ma per Dio, per le cose di Dio, e significa anche non vivere per noi stessi nel nostro egoismo, ma per gli altri. E questo si traduce in famiglia, che uno vive per la moglie o per i figli. Il marito, la moglie vive per il marito, per l'altro, non per soddisfare il proprio egoismo. Questo si traduce nell'ambiente lavorativo, si traduce fuori allo stesso modo. Si traduce nella chiesa, io vivo per i miei fratelli, io voglio somigliare più a Cristo. Questa è la prima motivazione per vantarci della croce. Non apparteniamo più a Satana, ma apparteniamo a Dio. Passiamo a vedere la seconda motivazione. Il vanto di Paolo della croce, dice, perché solo la croce ha il potere di farti nascere dall'alto. Questa è la seconda motivazione, versetto 15. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura. Versetto 15 inizia con infatti è una congiunzione dichiarativa o esplicativa. In pratica congiunge le due frasi. Paolo sta spiegando ancora il potere che ha la croce, si sta vantando della potenza della croce, perché solo la croce ha il potere di fare quello che la carne corrotta e indebolita dal peccato non può fare. In altre parole, la carne non ha il potere di farti diventare una nuova creatura. Ascoltiamo questo passaggio che è importante. Ricordiamoci chi era Paolo prima di conoscere Gesù Cristo. Paolo era un giudeo, un fariseo, un religioso che voleva piacere a Dio in tutti i modi attraverso la sua religione, attraverso i suoi sforzi. E lui per piacere a Dio nel giudaismo cosa faceva? Perseguitava la Chiesa. E quindi invece di essere gradito a Dio, Paolo scoprì che lui era nemico di Dio. La sua carne, per quanto zelante fosse, possiamo dire lui era il migliore, il numero uno di tutti i religiosi, il miglior uomo di questa terra, ma la sua carne lo condannava. Le sue opere non gli avrebbero in nessun caso permesso di essere liberato da questa schiavitù. Paolo dice: né la circoncisione e né l'incirconcisione sono qualcosa. E la circoncisione riguardava gli ebrei, era il motivo di vanto degli ebrei. L'incirconcisione riguardava, come sappiamo, il mondo pagano. E anche questi magari si vantavano: io non sono circonciso come loro. Quindi c'era tanta differenza, c'era anche razzismo, c'era tanta tensione fra questi due sistemi. Paolo dice: né l'una né l'altra sono nulla, nulla. Non sono nulla, dice, significa niente, significa che non sono nulla, vapore, equivale a qualcosa senza alcun significato, non sono nulla. In definitiva, da una parte tutte le religioni umane non sono nulla, non è importante sapere a quale religione appartieni, la religione non salva nessuno. Puoi anche dire io sono evangelico, ma questo non vuol dire che sei un salvato, un figlio di Dio. La religione quindi non salva. Dall'altra parte, dice Paolo, quello invece che conta, quello che ha valore, quello che è importante, dice Paolo, è l'essere una nuova creatura nata dall'alto. Quello che invece conta è l'essere una nuova creatura. Se possiamo andare in Giovanni 3. Questo è un brano molto caro a me. Il Signore mi ha portato a conoscere Gesù attraverso questo brano. Leggiamo dal versetto 1 a 5. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Egli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Questo brano vediamo al versetto 1. Nicodemo è uno dei capi dei giudei, uno dei migliori religiosi anche lui di quel periodo, ed era circonciso, chiaramente era circonciso, e lui aveva ascoltato questo uomo che predicava nelle piazze Gesù e si meravigliava. Lui ha visto Gesù che condannava tutto il sistema religioso ebraico, contrastava quelle opere, e Nicodemo era fortemente confuso. Dice: noi sappiamo che tu sei venuto dal cielo, perché dice: è impossibile che fai queste cose se Dio non è con lui. Nicodemo forse era portavoce, dice: noi sappiamo, di qualcun altro. E Gesù alla fine del capitolo 2 dice che conosceva il cuore di ogni uomo, conosceva ogni cuore, quindi Gesù conosceva anche il cuore di Nicodemo. Gesù, Nicodemo aveva nel suo cuore un peso, era frustrato e voleva fare una domanda a Gesù più diretta. Lo capiamo dalla risposta di Gesù. Nicodemo voleva chiedere a Gesù, voleva sapere se tutta la sua religione poteva salvarlo. Gesù, tu che vieni da Dio, la mia religione mi rende giusto? Questa è la domanda che aveva nel cuore. E Gesù, sapendo cosa aveva nel cuore, gli risponde: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Gesù gli sta dicendo: no, Nicodemo, la tua religione non ti salva. Nicodemo, non solo la tua vita religiosa non ti salva, ma non può essere neanche modellata da Dio. È talmente corrotta la carne, non c'è nulla di buono, neanche Dio può costruire sulla nostra carne. C'è bisogno di una nuova vita dall'alto, sta dicendo a Nicodemo. L'uomo ha bisogno di una vita totalmente nuova, una nuova nascita. Deve diventare una nuova creatura. E tornando nel nostro passo di Galati, Paolo sta dicendo: né la carne religiosa giudaica dei circoncisi né quella degli incirconcisi possono dare la salvezza. La carne non è di nessuna utilità. Solo la croce ha il potere di farti diventare una nuova creatura. Solo la croce ha il potere di farti nascere dall'alto. Questo è il messaggio di Paolo. La croce è la potenza di Dio per chiunque crede. Attraverso la predicazione della croce, la grazia redentiva di Dio diventa efficace. Nel momento in cui credi alla croce, tu hai ricevuto una nuova natura, sei nato dall'alto. La croce è pazzia per chi perisce, ma è potenza di Dio per chi viene salvato. Attraverso la fede nel sacrificio di Cristo, tu ti unisci a Lui. Ti identifichi nella sua morte e diventi una nuova creatura. 2 Corinzi 5,17 dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Questo riguarda noi, in ciò che gioca a nostro favore, ma anche quello che gioca a nostro sfavore. Essere una nuova creatura vuol dire che tutti i peccati sono stati perdonati, ma significa che anche sono unito a Cristo. Non ricerco più le cose di questo mondo. Se uno è una nuova creatura, vuole crescere e somigliare più a Cristo. Purtroppo nella Chiesa oggi si è introdotto un falso cristianesimo. La Chiesa si uniforma sempre più al mondo, non a Cristo. Il mondo ha sfondato le porte della Chiesa. Non c'è più nessuna porta della Chiesa che tiene fuori il mondo. Il mondo è nella Chiesa. I credenti si comportano esattamente come prima. Hanno aggiunto regole, qualche divieto alla vecchia vita, che ti fa sentire più giusti. Ma non cercano di somigliare sempre più a Cristo veramente. E mi sono chiesto, permettetemi lo sfogo, come è stato possibile questo? Come abbiamo potuto abbassare così tanto lo standard del cristianesimo? Guardiamo le altre chiese, guardiamo tutti i credenti si comportano allo stesso modo. Le chiese sono soltanto chi guida una chiesa è quello che deve essere santo. Gli altri possono fare quello che vogliono fuori. Mi vengono in mente le parole di Gesù, Luca 18:8. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Aggiungo io, la vera fede. Dobbiamo quindi investigarci. Puoi dire veramente di essere nato dall'alto? Puoi dire di essere un vero credente? Quanto cerchi di somigliare più a Cristo? Quanto veramente ricerchi che il tuo rapporto con Dio cresca? Quanto ricerchi le cose di Dio? Quali sono i frutti che mostri nel tuo cammino di fede? E credo che presto faremo uno studio. Abbiamo studiato da poco, io e Davide, a Roma, il Vangelo di Giovanni, e ci hanno parlato del marchio del vero credente. Ci sono 7-8 marchi che manifesta ogni vero credente. E sono dei marchi che Giovanni presenta proprio a quei veri discepoli che perseverano fino alla fine, sia nelle tribolazioni, ma anche nella vita di tutti i giorni. E avremo occasione ancora di riflettere su questo. Sono marchi che ci metteranno a nudo per vedere se noi siamo dei veri credenti, perché è inutile venire in chiesa se non lo siamo. Paolo dice che quello che importa è essere una nuova creatura. Perciò, come Nicodemo, se ancora non l'hai fatto, se ancora non lo hai fatto, credi nel sacrificio del Signore Gesù alla croce. e solo così puoi diventare una nuova creatura. Infatti Gesù dice a Nicodemo, proprio in quel passo che abbiamo letto prima, Giovanni 3, dal versetto 14, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Gesù stava parlando della sua crocifissione, dice affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Attraverso la croce tu, credendo nel sacrificio della croce, hai una nuova vita, una nuova vita. Passiamo a vedere l'ultima motivazione, perché possiamo vantarci della croce. Motivazione 3. Perché solo la croce ha il potere di portare altri a salvezza. Solo la croce dà ancora speranza ai perduti. Versetto 16. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, così siano sull'Israele di Dio. Il verbo camminare è al futuro. La parola regola in greco è kanos e significa innanzitutto canone. Canone, poi significa una norma, poi significa regola e contiene un'idea di misura, nel senso un principio, un modello da seguire. Dice Paolo, su quanti cammineranno in futuro secondo questo modello, lo stesso modello che stava seguendo l'Apostolo, che stava evangelizzando, stava dicendo l'Apostolo, cioè di riporre ogni speranza per l'uomo sul sacrificio soltanto della croce. Per cui il terzo motivo che si vanta Paolo è proprio perché la croce può portare anche altri a salvezza, che camminano secondo la regola di Dio, secondo il messaggio della grazia di Dio, secondo il Vangelo. Voglio essere ripetitivo, il Vangelo per fede avvenuto per mezzo del sacrificio di Cristo sulla croce. Paolo sembra stia facendo un ultimo appello finale, sembra un invito per quei credenti confusi o quei giudaizzanti che ancora non erano nati dall'alto. Un invito valido ancora oggi, anche qui nella Chiesa. Per ottenere la salvezza devi credere a questo messaggio. Solo la croce ti può dare la vita eterna, la fede nel sacrificio di Cristo. Infatti le parole pace e misericordia rappresentano proprio la salvezza. La pace in questo caso è la pace con Dio. Si riferisce alla nuova relazione del credente con Dio. Il credente non è più il nemico di Dio, ma è in pace con Dio, è in pace con Lui. Mentre la misericordia riguarda proprio la cancellazione di tutti i peccati da parte di Dio. Abbiamo detto la volta scorsa, la religione copre il peccato, ma il peccato resta. La croce e la misericordia di Dio cancella. MacArthur dice, la pace è il lato positivo della salvezza perché viene stabilita una nuova relazione giusta con Dio, mentre la misericordia è la parte negativa, ci mostra che c'è un problema, che c'è il peccato dell'uomo su cui Dio deve essere misericordioso. Quindi c'è un abbassamento dell'uomo e l'innalzamento della bontà, dell'amore di Dio. Questo, come detto, è avvenuto per mezzo della croce. Ancora ripetiamo, coloro che sono senza Cristo sono nemici di Dio e la religione, come ho appena detto, copre il peccato ma non lo toglie ed è un'offesa per Dio. Romani 4:4 dice, ora chi fa opere religiose significa il salario non è messo in conto come grazia ma come debito, mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio la sua fede è messa in conto come giustizia. Ogni persona che si ravvede, ogni vero credente, sa di essere un empio. Sapete cosa vuol dire empio? Significa chi si è macchiato di irreparabili ingiustizie o crudeltà. Praticamente un tiranno. Questo dice un vocabolario della lingua italiana. Questo tiranno, in questo caso, in futuro o al presente, può venire salvato solo dalla croce di Cristo. E quindi per noi c'è anche l'urgenza di presentare il Vangelo. Non solo dobbiamo capire che cos'è la croce, ma dobbiamo presentare il Vangelo nel modo giusto. Se non presentiamo la croce, noi non stiamo presentando il Vangelo. Abbiamo detto l'altra volta, la croce ti fa fare dei nemici. A volte i nemici diventano i tuoi stessi parenti. E quando mi sono convertito ho avuto attacchi a casa, ma ho avuto anche aggressioni dalla Puglia, dai miei genitori. Dice, ma che hai preso una botta in testa? Che ti sei impazzito? Non mi sono impazzito niente. Ero pazzo e Cristo mi ha fatto ragionare. La terza motivazione di vantarci della croce è proprio perché tutti coloro che confidano nella croce possono trovare la speranza, la salvezza. C'è ancora quindi speranza. E l'Israele di Dio si riferisce in questo caso al residuo di Israele che in futuro, ma anche al presente, si convertiranno al Signore. Quindi possiamo vantarci anche noi della croce, perché la croce è l'unico rimedio anche per i nostri parenti, i nostri figli. C'è ancora speranza per loro. Andando avanti velocemente, al versetto 17, Paolo dice: da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. Paolo portava i segni della persecuzione, a differenza dei falsi dottori. E come ho appena detto, ogni vero credente viene perseguitato. Viene perseguitato. Quindi questo è un altro monito che dobbiamo avere nelle nostre menti. E molti credenti della Galazia avevano visto, erano stati testimoni del marchio che portava Paolo. Listra, in Atti 14, era vicino alla Galazia. Paolo l'avevano lapidato e sembrava morto, l'avevano preso per morto, e questi avevano visto. Paolo portava i segni della sua fedeltà al Vangelo e dice: da ora in poi nessuno mi dia molestia. Questa ingiunzione finale è diretta sia ai Galati che ai giudaizzanti. Agli uni e agli altri ricorda che stavano seguitando a calunniarlo, mettendo in dubbio la sua missione. Paolo aveva subito non solo persecuzioni fisiche, ma anche molestie vere e proprie. Aveva subito abbandoni, gli avevano voltato la faccia, si era fatto un sacco di nemici. E tutto questo insieme aveva recato molestia a un vecchio e fedele servitore di Gesù Cristo. Paolo dice: nessuno mi dia molestia, perché si vede nel mio corpo che porto il marchio di Cristo. Infine, al versetto 18, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. La grazia, una parola che non poteva mancare in questo finale, la grazia del nostro Signore. Quanto è bella questa parola, grazia del nostro Signore, la grazia di Dio che innalza tutto il suo amore in quest'unica parola, grazia. Paolo implora la grazia verso i credenti, assicura il perdono, rinnova e fortifica quella fede e chiede che lo Spirito sia con loro. La preghiera di Paolo è che questi veri credenti possano gustare la bellezza e camminare pienamente nella grazia di Dio. Abbiamo finito, ma non abbiamo terminato. Vi chiedo 2-3 minuti ancora di attenzione. Anzitutto sono molto grato al Signore che mi ha permesso di esporre questa bellissima lettera dall'inizio alla fine. Questo è il primo libro che io espongo completo. Ed oggi abbiamo visto questa parte finale, voglio ripeterlo, il contrasto tra religioso, la falsa religione, il credente genuino che crede e segue la vera religione di Dio. Ma come detto, non abbiamo ancora terminato. Oggi il Signore ci chiede ancora di investigarci per vedere dove siamo, dove sei. Sei sulla strada giusta o sei da un'altra parte? Ci chiede di ricercare le cose del cielo e non quelle del mondo. Ma nello stesso tempo oggi il Signore ci ha voluto incoraggiare. Ci ha voluto incoraggiare a trovare forza esclusivamente nella potenza della croce. Forse finora non abbiamo mai considerato la potenza della croce. Intanto ripeto le 3 motivazioni che ci ha dato il Signore, ma poi ce ne sarà una quarta. Le tre motivazioni che oggi ci dà il Signore è perché possiamo confidare in questa potenza, perché solo la croce ha il potere di liberarti dalla schiavitù del sistema demoniaco di questo mondo, perché solo la croce ha il potere di farti nascere dall'alto, perché solo la croce ha il potere di portare altri a salvezza. E c'è una quarta motivazione, ed è una motivazione che riguarda noi quando affrontiamo quei momenti più brutti, quei momenti difficili che la vita ci mette davanti, quelle tempeste che riguardano sia la vita dei credenti che dei non credenti. Ma c'è un'immensa differenza per chi è di Cristo. Possiamo anche vantarci della croce in quei momenti disperati, perché la croce non solo è speranza, ma è garanzia per i credenti. Il Signore, abbiamo fatto prima, ci ha comandato di prendere i simboli per farci ricordare della croce. Da un lato ci ha fatto ricordare quello che Lui ha fatto per noi, dall'altro la croce testimonia oggi che siamo Suoi. Attraverso i simboli noi ci ricordiamo. Gesù dice: voi appartenete a me, nessuno ci può rapire dalla sua mano. I simboli ci ricordano il suo amore per noi. Perciò il Signore ci ricorda attraverso la croce che siamo più che vincitori. E proprio con questo pensiero voglio chiudere questo messaggio con le parole di Gesù, molto rassicuranti per chi appartiene a Lui. Giovanni 16,33, Gesù dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E aggiungo io: Gesù ha vinto il mondo con la croce. Preghiamo. Signore Padre, ti vogliamo adorare, lodare per la croce di Cristo, Signore. Per la croce che ci siamo abituati ad ascoltare, un messaggio che tante volte sembra che non penetra nelle nostre orecchie. Signore, abbiamo visto questa potenza, la croce. La croce è potenza Tua, la croce è sapienza Tua, Signore. Aiutaci a prendere forza nella croce, Signore, a ricordarci che la croce ci ha liberati dal potere demoniaco di questo mondo, Signore. Aiutaci attraverso la croce, Signore, a santificarci, a essere sempre più immagine di Gesù Cristo. Signore, la croce ci ha fatto nascere dall'alto. Aiutaci anche a tenere presente questo, Signore, nelle nostre vite. E la croce è la speranza che abbiamo innanzitutto per i nostri figli. Aiutaci a confidare in quelle che sono le Tue promesse, nella Tua parola, non nei nostri vani ragionamenti, Signore. Ti chiedo una benedizione per ognuno di noi, Signore, che Signore possa far nostro questo messaggio. E la croce, come abbiamo letto quest'ultimo versetto, Signore, ci ricorda che Tu hai vinto il mondo e che apparteniamo a Te. Ti voglio lodare e adorare in Cristo Gesù. Amen.